Buonasera a tutti e bentornati, quindicesima puntata di Podcast Verso dopo il draft, l'unico podcast di Adol Magazine in collaborazione con The Cutting Edge, che cambia nome durante le fasi della stagione. Questa sera ci siamo scambiati un po' i ruoli, ci sarò io a condurre, sono Andrea Ghezzi, e i miei ospiti, per modo di dire, saranno il padrone di casa Gabriele Balzarotti e Oleg Bogdea. Buonasera ragazzi.
Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Oggi problema tecnico dovuto al meteo e Andre con un grande sacrificio Magheggio si è proposto di aiutarci. Grazie mille Andre.
No, figura no, più che altro che veramente il caso ha voluto che oggi abbia portato tutte le robe che uso normalmente per fare i podcast in azienda, perché avevo bisogno durante la pausa pranzo di fare delle cose, ho lasciato tutto là, quindi ho approntato alla buona un setup che potesse funzionare per stasera. Va bene, dai, però si sente, stiamo registrando, ho recuperato anche addirittura le basi musicali, quindi sembrerà quasi che lo stia facendo tu. Oleg invece
l'importante,
tutto
l'importante è riuscire a fare la puntata.
Esatto. Oleg,
un saluto a tutti.
Ok, sempre
saluto a tutti.
Corti, breve ma preciso negli interventi. Allora, io adesso devo recuperare anche la scaletta che ho qua, perfetto. E perché dovevo essere l'ospite, quindi mi aspettavo delle domande, invece mi tocca farle, ma non è un male, così ascolto un po' voi e non ascolto la mia voce. Allora, partiamo dai... la settimana scorsa abbiamo parlato dei QB, tra l'altro puntata super apprezzata, devo dire, tanti ascoltatori, ma anche tanti che ci hanno scritto e hanno trovato interessante, insomma, tutto il ragionamento che abbiamo fatto. Settimana scorsa nella nostra intenzione non c'era di parlare solo di quarterback, ma di fare un discorso più ampio respiro sull'attacco, e volevamo parlare di wide receiver. Inizio con te Gabri, perché questo nome ti interessa particolarmente, ed è quello di Marquise Brown, che è stato il primo wide receiver scelto, ma comunque alla 25. Secondo te qual è stata la ragione della caduta dei ricevitori? Paura di prendere un bust troppo in alto o solamente tanta qualità in linea di difesa e in linea offensiva, che quindi ha fatto sì che questi giocatori in questo ruolo siano scivolati nelle varie draft board?
Permettimi di iniziare con un fatto curioso. Mi sembra di essermi sdoppiato a sentirmi rivolgere le domande che ho creato in scaletta. È una cosa, sì, è una cosa straforte. Allora, partiamo da Marquise Brown, che con grande piacere è finito ai miei Ravens. Sono molto contento di questo. Inizio dicendo che la scelta di Baltimore, pur se si sapeva da tanto tempo che avrebbe avuto bisogno di un wide receiver, è stata anche dettato proprio dal fatto che questi wide receiver siano andati sempre più in là nella board. Io ero convinto che Baltimore al primo round potesse prendere un altro giocatore, un offensive lineman per la precisione, però poi quando questi ricevitori hanno iniziato a non uscire, le possibilità sono aumentate e Baltimore, che era la prima squadra, diciamo, ad avere un palese bisogno di aggiungere un target per Lamar Jackson, ha preso quello che nella logica di Eric DeCosta e del front office dei Ravens era il fit migliore per l'attacco guidato da Greg Roman. Io credo che in generale, abbiamo parlato molto della situazione wide receiver nelle settimane precedenti al draft, ci sia stato sicuramente un pochino di paura, cioè la classe era buona, con dei giocatori che avevano delle qualità, che hanno anzi delle qualità particolari, magari qualcuno come appunto Marquise Brown più dotato di velocità e di abilità sul big play, qualcuno come DK Metcalf o Nkelary, scelto dai Patriots, dotati più di fisicità, di capacità di imporre il proprio gioco con il fisico. Quindi un pacchetto molto vario in cui, come avevamo notato, mancava però forse quella stella, quel primo ricevitore che fa sognare tutte le squadre. Oltre a questo però credo si sia mischiato un po' anche il fatto che negli ultimi anni i ricevitori scelti al primo round non abbiano poi fatto faville come ci si sarebbe aspettato. Uno dei casi che mi viene in mente è quello di Kevin White, scelto dai Bears qualche anno fa, che era arrivato al draft NFL del 2015 come prospetto sensazionale in grado di poter cambiare il corso della propria franchigia, fu scelto dai Chicago Bears con la settima assoluta, e poi dopo non riuscì effettivamente, anche per via di un infortunio che lo tenne poi subito fermo il primo anno, a compiere quel passo in avanti che ci sarebbe, che si sarebbe aspettato. E così come altri giocatori magari meno famosi di Kevin White, ma che anche loro hanno fatto fatica, mi viene in mente Cordarel Patterson, mi viene in mente Marquis Lee, quelli dell'anno scorso tutto sommato non hanno fatto ancora oggi faville. Poi è sempre difficile, lo sappiamo, valutare un giocatore scelto dopo un anno, però in qualche modo sicuramente c'è stata un pochino di paura nello scegliere un giocatore alto che poi magari non avrebbe reso come sperato, e quindi si è preferito aspettare, si è preferito andare su posizioni più ricche al draft, andando poi a prendere con calma i ricevitori, perché poi a partire da Marquise Brown sono anche scelti abbastanza, sono stati scelti anche abbastanza velocemente poi tutti gli altri, facendo poi anche in alcuni casi dei buoni fit, secondo me, come appunto quello di Brown o come appunto quello di Harry ai Patriots. Quindi penso che ci siano un po' delle tendenze e un po' un giudizio generale sulla classe che ha scoraggiato qualche general manager a prendersi un rischio molto alto, che magari è stato preso con altri giocatori. Mi viene in mente TJ Hockenson, il tight end di Iowa, scelto alla 8, se non ricordo male, dai Lions. Quindi si è preferito prendere un rischio da una parte piuttosto che rischiare di essere etichettati come la squadra che ha preso quel bust nella posizione di wide receiver, che poi è un'etichetta abbastanza difficile anche da scrollarsi di dosso.
Oleg?
Sì, secondo me è stato un po' più cose insieme. Per prima, secondo me, non c'è stato quel wide receiver che ti fa strappare i capelli, diciamo quel top wide receiver in questa classe. Non c'è stato il Julio Jones o il giocatore così che ti fa cambiare la squadra. Cioè, secondo me, se fossi io il general manager di una squadra che sceglie dalla 15 in giù, guardo la mia board e dico, vabbè, ci sono ancora tanti wide receiver disponibili al secondo barra al terzo giro, posso sceglierne ancora uno buono. E vedendo i giocatori in linea di difesa o in linea di attacco che stanno uscendo troppo velocemente, prendo uno in linea. E poi anche come ha detto Gabriele, gli ultimi anni i wide receiver scelti al primo e al primo giro non sono stati molto fortunati, i vari nomi che ha detto lui. E secondo me proprio per questo le squadre hanno preferito scegliere qualcos'altro.
Chiudo io il discorso dicendo che secondo me c'era tanta qualità comunque in questo primo round, relativamente, come abbiamo detto tante volte, agli uomini di linea difensiva e offensiva, e le squadre che dovevano scegliere nelle prime posizioni, inclusa Arizona, che poi è andata su un quarterback, avevano bisogno di questi giocatori. L'altra cosa che non va, l'altra cosa che aggiunge, diciamo, dà valore a quello che avete detto anche voi, perché è una cosa che condivido, è il fatto che negli ultimi anni si è visto che tanti wide receiver scelti molto in alto hanno fatto fatica. Questo perché? Perché comunque, e l'abbiamo detto settimana scorsa parlando di quarterback, il sistema dei pro dell'NFL è parecchio diverso, e per i wide receiver c'è bisogno di un periodo di adattamento. E allora perché sceglierli al primo giro quando si possono trovare al secondo, al terzo, e gli si può mettere meno pressione addosso, gli si può dare più tempo per inserirsi appunto negli schemi NFL. Detto questo, se ci fosse stato il super giocatore, e adesso poi faremo un nome su cui vi chiederò un approfondimento, probabilmente qualche squadra un rischio se lo sarebbe preso. Evidentemente gli scout, i GM, tutti quelli che sono, le persone all'interno delle varie franchigie che devono prendere delle decisioni, hanno pensato che questo draft in particolare non avesse quel nome, insomma, che valesse una prima scelta molto alta. Noi però, e arriviamo al secondo punto della scaletta, ci eravamo illusi forse che DK Metcalf potesse essere quel tipo di nome, cioè quel giocatore per cui qualche franchigia avrebbe fatto una pazzia. Non è stato così, ha dovuto aspettare la fine del secondo round per essere chiamato ed è finito ai Seahawks. Vi chiedo se è capitato nel contesto ideale e se fra 12 mesi saremo qui a dire che qualche squadra avrebbe potuto puntare forte su di lui. Partiamo da Gabri.
Io trovo che il matrimonio tra Metcalf e Seahawks sia ottimo, forse è una delle squadre migliori in cui sarebbe potuto finire, è finito in una division molto tosta, molto fisica, ma in una squadra che ha proprio bisogno di quel ricevitore in grado di vincere le contested catch, le famose palle 50-50, e lui questo lo sa fare parecchio con il fisico. Nei primi nel minicamp ha già dimostrato di avere delle ottime mani, che questo era un dato che si portava comunque dietro dal college. Chiaramente il route tree è ancora tutto da sviluppare, però è anche vero che i Seahawks sono una delle poche squadre, grazie all'abilità di Russell Wilson di sfuggire dalla pressione, nella quale il route tree viene modificato in funzione del movimento del quarterback, quindi il ricevitore deve essere bravo in questo contesto offensivo, piuttosto che accorrere una traccia pulita che lo porti nel punto B, a essere in grado di adattarsi al movimento del suo quarterback e farsi trovare pronto nel momento in cui questo lancerà. Inoltre di Metcalf a me piace la sua capacità di portare yards after catch, quindi di essere costantemente un fattore anche una volta preso il pallone, e il gioco fisico dei Seahawks ben si adatta a questa caratteristica, senza dimenticare che se lui dovesse diventare poi un buon ricevitore anche in red zone, farebbe pienamente la fortuna di Seattle, che si troverebbe ad avere un grosso fisicato, un mostro praticamente dal punto di vista fisico, difficile da marcare in situazioni in cui mettere punti a tabellone è molto molto importante. Io penso che questo sia stato veramente uno dei matrimoni migliori che abbiamo avuto, anche per il fatto che appunto sia stato scelto ben per i Seahawks così in alto. Avevamo spesso e volentieri detto come Metcalf nelle prime posizioni alla 9 dei Bills, piuttosto che ai Lions stessi, non sarebbe stato probabilmente il fit ideale, più che altro per una questione che il suo valore forse non era da entro le prime 10 assolute, però è un giocatore che comunque a football è importante. Secondo me scelto lì è anche parato dal rischio di diventare Calvin Benjamin, ovvero un giocatore scelto comunque alto, che però dopo una prima annata da rookie molto buona non ha fatto seguire poi delle prestazioni convincenti negli anni successivi. Invece ai Seahawks, con un quarterback come Russell Wilson, con una squadra che comunque si sta in qualche modo non rifondando ma ricostruendo in alcune delle sue posizioni principali, secondo me ha trovato veramente il contesto ideale per poter emergere. Io mi immagino per Metcalf l'anno prossimo una stagione da 6-7 touchdown.
Oleg, tu come la vedi invece?
Sì, secondo me Metcalf per i Seahawks è un fit ideale e viceversa, specialmente dopo il ritiro di Doug Baldwin. Così in questo momento secondo me Metcalf diventa il wide receiver numero uno titolare della squadra insieme con Tyler Lockett. Poi essere scelto così, cioè non dico così in basso, sì, secondo me gli toglierà anche tanta pressione di dosso. Poi giocare insieme, avere un giocatore come Russell Wilson che ti lancia la palla è molto più facile. Per esempio, se andava in una squadra con un quarterback di rookie o uno giovane ancora, avrebbe fatto fatica anche a lui, secondo me. Poi anch'io faccio allora una previsione: secondo me farà più di 1000 yard e 8-9 touchdown quest'anno.
Ma io credo che l'hype di Metcalf sia cresciuto in modo esponenziale dopo il combine, cioè era un giocatore che in tanti stavano tenendo d'occhio, di cui si parlava un gran bene, ma dopo il combine è esploso un po' la Metcalf mania e quindi tutti siamo stati un po' portati a credere che potesse essere uno dei primi 10-15 giocatori scelti. Io per esempio ai Bills l'avrei visto bene, perché ai Bills manca quel tipo di wide receiver, però come diceva Gabri, ma come ha detto poi anche Oleg, come dicevi tu adesso Oleg, bisogna vedere come sarebbe, come si sarebbe calato all'interno di quel sistema. Due cose aggiungo. Uno, abbiamo sottovalutato, e probabilmente invece i GM non hanno fatto, la sua storia di infortuni a Ole Miss, il ragazzo che non ha, che ha giocato sostanzialmente due stagioni e in cui si è sempre infortunato. Queste sono delle red flag che noi tendiamo a sottovalutare in fase pre-draft, ma che i GM hanno bene in testa. L'altra cosa che dico è che sono d'accordo con voi che sia finito nella squadra giusta, dopodiché deve comunque crescere tanto tecnicamente. Cioè, gran fisico, potenzialmente è uno che può fare veramente male, però a livello tecnico gli manca ancora qualcosa. Sicuramente giocare con Russell Wilson gli faciliterà un po' il discorso, ma gli verrà richiesta anche tanta applicazione. Cioè, dovrà usare il cervello mentre in campo, perché dovrà correggere le sue tracce in funzione di una serie di cose. Non è un caso che a Seattle abbiano sempre funzionato wide receiver che magari non erano delle stelle assolute, ma erano dei giocatori particolarmente intelligenti. In questo senso, Doug Baldwin, che credo si sia ritirato, se non sbaglio, mancherà parecchio all'attacco dei Seahawks. Va bene. Abbiamo parlato della classe dei wide receiver, che in un certo senso è stata un po' una delusione per noi, che ci aspettavamo fossero scelti tutti subito. Parliamo di un altro ruolo in cui ci sono stati parecchi giocatori rimasti delusi dalla posizione in cui sono stati scelti, ovvero i defensive back. C'è stato DeAndre Baker alla 30, che i Giants addirittura sono risaliti nella board per poterlo scegliere, cornerback da Georgia, molto forte. Poi da quel momento in poi, diciamo, a raffica, un po' come è successo per i wide receiver, sono stati scelti più o meno tutti. Vi chiedo qual è secondo voi la coppia giocatore squadra che ha le migliori possibilità di successo già dall'anno prossimo.
Prima
non uccidetevi
parto,
per rispondere.
Volevo partire un attimo con una considerazione prima di rispondere a questa domanda. L'anno scorso fu scelto alla 4 Denzel Ward dai Cleveland Browns, e fu una grandissima sorpresa il fatto che un cornerback venisse scelto così alto, e poi i Browns hanno fatto benissimo peraltro a prendere Ward. Poi ci fu alla 11 Minkah Fitzpatrick, che era un ibrido cornerback safety, ma comunque certifica il fatto di essere stato scelto anche lui all'interno delle prime 15 posizioni. Poi ce ne furono altri, ci fu J.R. Alexander, nomi che già il primo anno hanno fatto bene. Quindi in questo caso, secondo me, la logica si è un pochino ribaltata, perché cornerback bravi che usciti alti hanno anche fatto bene, ce ne sono stati negli ultimi anni. Addirittura Ward è stato votato al Pro Bowl. James, che è una safety, però parliamo comunque di un ruolo simile, è stato addirittura first team all pro. Quindi qui c'era una tendenza un pochino diversa. Invece secondo me le squadre in questo draft si sono focalizzate un pochino troppo ho espresso male il concetto, cioè hanno guardato molto il pacchetto del giocatore, cioè il tipo di caratteristiche che questo poteva avere, e lo hanno inserito nella loro squadra solamente nel momento in cui erano certi di non commettere un errore. Per questo che secondo me gente come DeAndre Baker è stata scelta alla 30 e poi tutti gli altri sono andati a ruota nel secondo round. Però abbiamo poi un caso come quello di Grady Williams, in cui il pairing proprio col sopracitato Denzel Ward è perfetto. I Browns, che sono stati criticati per anni per fare dei draft orrendi, quest'anno secondo me hanno fatto un ottimo draft e sono andati a prendere un giocatore che si completa alla perfezione con il cornerback che già hanno. Mi piace molto anche Byron Murphy, che è stato scelto dai Cardinals, va a inserirsi in un contesto dove c'è già Patrick Peterson come cornerback numero uno. Ci sono dei buoni giocatori dietro a livello di safety. C'è Robert Halford, che è arrivato in free agency, che potenzia da Atlanta, esattamente. E poi Murphy, che abbiamo citato più volte essere il perfetto slot corner di questo draft, che va a completare un pacchetto dalle grandi qualità. Un'altra pick anche in questo caso ottima è secondo me quella di Rocky Asin ai Colts, che anche lì in un reparto che comunque aveva bisogno di essere un po' potenziato e che può godere del supporto di Malik Hooker nella posizione di free safety, è un fit molto molto buono. Quindi la tattica di aspettare stavolta ha prodotto non solo di prendere degli ottimi giocatori in una posizione a loro congeniale, togliendogli, come ha detto prima giustamente Oleg, la pressione del non dover performare come una top 5 pick o una top 10 pick, ma soprattutto ha anche prodotto degli ottimi accoppiamenti tra squadra e cornerback. Secondo me tutti questi ragazzi che sono stati scelti a cavallo tra il primo e il secondo round faranno una stagione molto molto solida. Magari non giocheranno subito titolari, magari entreranno un pochino dopo, però potranno dimostrare al meglio le loro qualità.
Sì, secondo me la classe dei cornerback anche loro sono usciti tutti insieme, ma un po' bassini. Il primo che è uscito, che è DeAndre Baker da Georgia, secondo me è stato scelto come primo cornerback perché è quello più pronto per giocare dal day one in NFL. Sempre nel giorno del draft, secondo me, vengono scelti un po' a blocco i giocatori perché ogni squadra guarda, ancora ci sono tanti nella propria board, tanti giocatori che non sono ancora usciti, per esempio i cornerback, hanno visto, dai, possiamo ancora aspettare un pochino e prendere e scegliere in altro ruolo. Altri giocatori, a me il primo, che il mio pupillo, diciamo, anche è Rocky Asin, che è andato a Indianapolis, che è un fit ideale per loro, secondo me. È un giocatore molto alto, fisicamente potente e molto aggressivo, che va ad impolpare la difesa già ottima di Indianapolis, con un core molto giovane, secondo me, insieme a, se non ricordo male, l'anno scorso hanno scelto Quincy Wilson, hanno Malik, esatto, Hooker, hanno Darius Leonard, una squadra che sta crescendo molto bene, secondo me, in difesa. Altra copiata scelta bene, secondo me, è Tyvon Mullen di Clemson e Isaiah Johnson da Houston, che sono stati entrambi scelti dai Raiders, che sappiamo bene che Raiders stanno rifacendo un po' la difesa, diciamo.
Allora, prima di farvi un'altra domanda sul cornerback, perché mi avete rubato tutti i nomi, quindi io non ho niente da dire, a proposito di Raiders, prima stavamo parlando di wide receiver. Chiedo a Oleg nello specifico, ma poi anche se Gabri ha un'opinione, ovviamente la voglio sentire. Cosa ne pensi della scelta di Hunter Renfrow da parte dei Raiders? Wide receiver da Clemson, che insomma ha fatto le fortune di quella squadra.
Secondo me è un backup wide receiver, non sarà dal day one il giocatore titolare. Poi dopo ricordiamo che hanno preso anche Brown via trade da Pittsburgh. Sì, al college, come ricordiamo bene, ha fatto le fortune di Clemson. Avrà secondo me il tempo per fare il salto dal college alla NFL.
Gabri?
Ma è un giocatore che conosco poco in realtà. Il draft dei Raiders però quest'anno è stato, secondo me, un pochino migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Cioè, dovevano aggiungere profondità, lo hanno fatto. Il vecchio adagio della NFL che dice che non si hanno mai abbastanza cornerback è verissimo, perché io l'ho spesso visto ai Ravens, quando non avevamo un reparto così profondo, bastava che si facesse male il titolare per essere poi completamente scoperti. Ricordo ancora un divisional round dei playoff del 2015, quando Tom Brady prese di mira tale Rashan Melvin, carnea de passato a Baltimore e purtroppo autore di una pessima partita in quell'occasione. Quindi potenziare comunque il secondario, anche andando a prendere dei giocatori che al college hanno fatto molto bene e sanno come giocare in determinate squadre, fa solo bene, secondo me, perché aggiunge sia profondità al reparto, però aggiunge anche comunque dei giocatori affamati, dei giocatori che hanno calcato un palcoscenico comunque importante nel suo contesto, quello collegiale, e che quindi vogliono magari anche fare quel salto di qualità in più che forse altri giocatori non hanno, non hanno quella stessa fame, non hanno quello stesso desiderio di emergere come hanno questi ragazzi qui. E più ne hai, secondo me, meglio è, perché aggiungi competizione e nel mini camp, negli OTAs e poi nel training camp che arriverà è tutta è tutto grasso che cola, e può contribuire anche a spingere le prestazioni dei titolari più in alto per migliorarle, e poi comunque a crescere in un reparto completo che anche se si fa male qualcuno tu entri in campo e sei capace di giocare a comunque un buon livello.
Sì, sì, è importante secondo me avere un roster completo con un reparto completo, perché sappiamo che la stagione NFL è lunga e piena di infortuni.
Cioè, dopo tutto, oggi come oggi,
dimmi, scusa,
scusami Andre, finisco solo su questo discorso. Cioè, oggi come oggi, col fatto che tutti gli attacchi schierano spesso e volentieri tre ricevitori, è importante avere tre cornerback. Cioè, lo slot corner sta diventando sempre più importante come ruolo, e il fatto che Byron Murphy comunque venisse considerato uno dei candidati a essere scelto come primo cornerback e poi comunque è stato scelto fondamentalmente come secondo, certifica da una squadra che nella posizione di cornerback era peraltro già coperta abbastanza bene, se non molto bene, certifica proprio come la tendenza delle difese stia andando verso il potenziamento totale di un reparto che adesso non ha più solo i due cornerback esterni principali e mette al centro un nickel magari pescato al quarto o quinto round, ma mette come nickel un giocatore molto valido pescato magari anche a inizio secondo round, o perché no, secondo me nei prossimi anni, se ce ne sarà uno abbastanza valido, potrà anche essere scelto il primo round e poi da quella posizione fare anche le fortune di una difesa.
Va bene, visto che abbiamo ancora qualche minuto, dai, tiriamo la puntata alla mezz'oretta, vi voglio chiedere un grande deluso tra i wide receiver e un grande deluso tra i cornerback, ma che secondo voi farà molto bene nella prossima stagione. Parte Oleg, così Gabri gli diamo un minuto in più per pensarci.
Una domanda non... Adesso sto scorrendo i nomi.
Vi ho preso in contropiede, se...
Diciamo senza citare Metcalf, perché
no, ma Metcalf, sì,
Metcalf sicuramente è un deluso secondo me.
Vi faccio un esempio, vi faccio un nome io, AJ Brown, che comunque è stato scelto alla 51 e non è che è andato all'ottantesimo giro. Era un giocatore di cui si parlava in chiave prime 15-20 posizioni, è andato a Tennessee. Secondo me lui è uno di quelli che sarebbe potuto essere chiamato molto prima e invece insomma ha dovuto aspettare un attimino per essere chiamato, per sentir chiamato il suo nome. L'altro, vabbè, è il solito Hakeem Butler, che è andato al quarto giro,
sì,
se non sbaglio, ai Cardinals, e quindi
sì, alla 103.
Ecco, qua, almeno AJ Brown al 51, qua siamo andati oltre la centesima posizione. Come, questi sono due giocatori wide receiver che potranno fare molto bene. Così vi ho dato due nomi io. Se vi viene in mente qualcuno, poi un altro giocatore che a me
Riley molto. Ridley è caduto molto, anche secondo me era un giocatore da secondo giro, è caduto alla 126 ai Bears.
Sì, poi c'è sì, Asiaga Whiteside, che è un nome un po' sorpreso alla 57, per esempio per gli Eagles non abbiamo praticamente mai parlato, ma anche lui potrebbe fare bene. Attenzione a Kelvin Harmon da North Carolina State, è stato scelto dai Washington Redskins alla 206. Credo che possa fare il roster e soprattutto credo che possa fare molto, molto bene. Adesso anch'io sto scorrendo i nomi, perché me li sono segnati. Come cornerback, come cornerback vi segnalo Chris Boyd alla 217 dei Minnesota Vikings, se non altro perché è uscito da Texas e quindi è sicuramente fortissimo. Per forza. Cioè, io devo sponsorizzare i miei giocatori. No, stavo guardando. Poi c'è un nome tra i defensive back, può essere quello di Deontay Thompson da Alabama.
Io pensavo proprio lui, esatto, anche perché è difficile che un giocatore di Alabama vada così lontano, soprattutto un difensore di Alabama che era considerato alto, scelto lontanissimo, scelto anche lui dagli Arizona Cardinals, che evidentemente ci sanno fare in quella posizione. Poi comunque spesso e volentieri dei Cardinals abbiamo parlato anche settimana scorsa tanto in chiave Mara, in chiave cessione di Josh Rosen, però guardate che draft hanno fatto, comunque adesso hanno lì un secondario tra i migliori della NFL secondo me.
Oleg,
altro
Gardner
nome
Johnson,
secondo me,
di Florida, alla 105 dai Saints.
Sì, sì, il nome, cioè, questo nome proprio così in basso non me l'aspettavo. Io lo vedevo massimo nella, cioè, top 50, per me era un giocatore da top 50. Non mi spiego come mai sia caduto così in basso.
Vedi, sono stato bravo, ho aiutato.
Gli ho detto, sì, altro nome che è caduto un po', secondo me, è Amani Orwe, cornerback, sì, da Penn State.
Ce l'ho qua,
è andato ai Lions.
146.
146, sì.
Perché mi sono prima della puntata. Invece uno che ha sorpreso al contrario, e vi chiedo l'ultima opinione che vi chiedo, poi chiudiamo la puntata, Darnell Savage. I Packers hanno fatto trade up per andare a prenderlo alla 21.
Noi abbiamo parlato, se non sbaglio, di lui in una puntata, che mi ricordo qualcuno, sì, ce l'hanno chiesto. Sì, sì, l'ho guardato, è un ragazzo che può fare, secondo me, è più un nickel cornerback. È un giocatore che ha fatto sia safety sia cornerback, è un giocatore molto aggressivo. Secondo me è un buon talento.
Cabri?
Ma sì, sono sostanzialmente d'accordo con Oleg, in realtà, perché è un giocatore che abbiamo scoutato, usiamo questo termine bruttissimo, durante appunto la puntata in cui il nostro ascoltatore ce l'ha chiesto. Il draft dei Packers lo considero molto buono, questo giocatore a me piace, mi piacciono questi giocatori con uno stile abbastanza tosto di gioco, soprattutto in division come quella dei Packers, la NFC North, che ha bisogno di contrastare un determinato tipo di quarterback e un determinato tipo di gioco. Chiaro, alla 21 forse è un pochino prematuro per quello che ci si aspettava. È stato scelto davanti a Jonathan Abram, che ha finito qualche chiamata dopo agli Oakland Raiders, ed è stato chiamato anche prima, decisamente prima, anzi, di Taylor Rapp, che è finito alla 61 ai Rams, e anche di Nassee Hadley, che potremmo anche definire loro come un po' scontenti, cioè soprattutto Rapp, perché Rapp aveva scalato tantissimo le posizioni, e se non sbaglio anche nei nostri mock era comunque finito all'interno del primo round.
Le safety in generale, siccome, sono state scelte molto in basso.
Sì, è vero, in realtà sono tutti andati un pochino lunghi, però, per dire, è stato scelto Marquise Blair da Utah, la 47, un giocatore di cui non abbiamo parlato, un giocatore di cui non c'era anche molto da citare, però è stato scelto davanti a gente come Taylor Rapp e Nassee Hadley. Parliamone. Ci sono delle tendenze a volte il giorno del draft che emergono e che ci fanno capire fondamentalmente che non ne capiamo un cazzo, perché spariamo un sacco di nomi e poi dopo veniamo smentiti. Però che in quel caso quella tendenza di andare a ricercare il giocatore giusto per il proprio contesto a volte ha un impatto maggiore che andare a prendere il giocatore che sembra, quantomeno dal video piuttosto che dall'analisi delle sue giocate sull'aspetto tecnico-tattico, sembra generalmente migliore. E in questo draft, che noi avevamo definito come un po' noioso, come un po' fin troppo pronosticabile, questa cosa si è rispettata bene, cioè tante squadre hanno scelto bene. Io dopo i tre giorni del draft ho detto: questo è stato un draft secondo me molto molto solido, in cui veramente faccio fatica a trovare una squadra che abbia fatto un brutto draft, perché se escludiamo, per dire, la pick di Daniel Jones dei Giants, cioè il resto del draft dei Giants comunque è stato buono, perché hanno preso DeAndre Baker, hanno preso Dexter Lawrence, che è un signor giocatore, e quindi poche squadre secondo me hanno scelto male, e se hanno scelto male è perché hanno scelto magari dei giocatori un po' troppo in alto.
Avevamo detto 2-3 minuti, abbiamo parlato oltre 10, quindi neanche la domanda trabocchetto ha funzionato per mettervi in difficoltà. Io non posso che ringraziare Gabriele Balzarotti.
Grazie a te, Andre, grazie di aver salvato questa puntata di Podcast Verso il Draft, che il maltempo e il temporale ce la stavano mandando al diavolo.
E adesso il temporale arriva qua, a casa mia.
Giustamente, da ovest di Milano sale su.
È giusto che sia così. E un ringraziamento ovviamente anche a Gabriele, a Gabriele Balzaro, ti ho appena ringraziato, a Oleg Bogdea.
Grazie a te e a tutti quelli che ci ascoltano in questa lunga off-season.
Gabri, ne parliamo in diretta così informiamo anche i nostri ascoltatori. Registriamo anche settimana prossima o si va fra 15 giorni? Così?
No, registriamo anche settimana prossima, che abbiamo ancora qualcosina da dire sul draft, così siamo ancora a caldo all'interno del mese, anzi quasi praticamente già passato un mese fondamentalmente del draft NFL, sembra ieri, però facciamo anche settimana prossima e poi dopo andremo con un appuntamento bisettimanale. Quindicinale, scusatemi, bisettimanale. Andrea Ghezzi mi ammazza.
No, ma figurati, guarda, io nessun problema. Oggi siete voi che avete salvato me, perché avevo avuto poco tempo di studiare e invece voi eravate preparatissimi, quindi la puntata è andata via bella liscia. L'appuntamento è per settimana prossima. Un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ciao.